ho scelto Cusano.
Migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore. La legge sul dopo di noi è finalmente realtà. Sono le famiglie delle persone con disabilità che da oggi possono guardare al domani dei loro cari con un pochino più fiducia. È un gesto bello, è la politica che fa le cose buone, che si prende carico degli ultimi, si prende carico di chi ha più difficoltà. Lo so, adesso ci saranno i soliti commenti, il Boy Scout, sì, io rivendico la legge sul terzo settore, rivendico la legge sui diritti civili, rivendico la legge sull'autismo, rivendico con forza la legge sul dopo di noi. Se da oggi migliaia di italiani possono guardare con più fiducia al loro futuro, è perché finalmente la politica fa vedere le cose buone, le cose che rendono questa comunità una comunità solida perché solidale, forte perché capace di non lasciare indietro nessuno.
E adesso andiamo a sentire che cosa ne pensano anche di queste dichiarazioni le associazioni che lavorano proprio sul territorio aiutando le famiglie, no, con questi problemi. Andiamo a sentire la Fondazione Promozione Sociale, abbiamo il portavoce in collegamento Andrea Ciattaglia. Ben trovato Ciattaglia, buonasera.
Buonasera, grazie mille.
Allora, voi non siete stati contenti di questo varo di questa legge, perché Ciattaglia?
Beh, noi abbiamo criticato e contestato fin dalla presentazione delle proposte di legge sul dopo di noi alla Camera e poi al Senato questo provvedimento, perché sostanzialmente ignora quello che già esiste per le persone con disabilità e limitata o nulla autonomia, che sono dal 2001 i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie che danno diritto esigibile alle prestazioni domiciliari in centro diurno o in sistemazione residenziale. Tutte queste norme sono non sono citate assolutamente, non sono previste all'interno della legge e come abbiamo sentito anche dalle dichiarazioni di Matteo Renzi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, è passata l'immagine, è passato il racconto di questa legge come se da oggi esistesse una prospettiva nuova sul dopo di noi e ieri invece, fino a ieri, non esisteva niente. Questo è un racconto assolutamente errato, perché dal punto di vista proprio legislativo non è corretto. Ci sono centinaia di migliaia di persone con disabilità limitata o nulla autonomia che già oggi e da anni hanno le prestazioni sanitarie e sociosanitarie in ragione di leggi che c'erano già.
Però è una legge tutto sommato Ciattaglia che non toglie niente al passato, ma semmai aggiunge. Potremmo accogliere bene, no, queste aggiunte che vengono fatte, o è sbagliata questa visione?
Se fosse una legge che si inserisce all'interno delle programmazioni regionali o che fa riferimento alle programmazioni regionali e dicesse stanti i livelli di essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti, si aggiungono delle prestazioni, degli sgravi, delle possibilità in più, saremmo d'accordo con questo discorso. Invece non è così. Il nostro timore è quello che crei un percorso alternativo e che invece sull'altro, cioè sul finanziamento di risorse e di percorsi all'interno delle leggi vigenti e delle programmazioni regionali, non si investa.
Ecco, voi quindi temete
una legge alternativa.
Ecco, voi temete insomma una distrazione delle risorse.
Certo, la nostra richiesta fin dall'inizio è stata che questi 90 milioni che sono stati previsti dalla legge di stabilità per finanziare questa legge per quest'anno venissero in parte diciamo destinati al Fondo Sanitario Nazionale, per cui alle ASL che coprono, lo voglio ricordare, il 70% per esempio dei costi delle strutture residenziali per persone con disabilità grave, e una parte venisse dirottata sul Fondo delle Non Autosufficienze che serve a coprire quella parte di integrazione economica per le persone a basso reddito, diciamo, con basse risorse.
Certo, che non possono ovviamente pensare da sole al futuro. Questi servizi essenziali di assistenza che già esistono prima della legge sul dopo di noi funzionano in Italia?
se richiesti con diciamo, il riferimento alle leggi con gli strumenti che consentono di averli, che sono gli strumenti formali con i quali ci si rivolge alla pubblica amministrazione, funzionano. Ovviamente si tratta di spingere per la destinazione di risorse affinché tutti coloro che hanno diritto accedano a questi servizi, ma sono risorse che devono essere sempre in capo agli enti pubblici, che non vuol dire poi che i gestori non possano essere privati, anzi viva l'iniziativa privata in questo caso, ma il controllo deve essere pubblico. E in secondo luogo, sul territorio è fondamentale che le associazioni di tutela dei diritti di queste persone non autosufficienti facciano pressione sugli enti pubblici, sulle istituzioni, affinché laddove c'è un fabbisogno che non trova risposta si realizzino le strutture e i percorsi per dare risposta. Io cito solo un dato, e l'abbiamo appena pubblicato nel nostro commento della Fondazione Promozione Sociale su Facebook e sui nostri altri canali di informazione. A Torino, dove noi siamo attivi da 30 anni con il coordinamento sanità e assistenza, prima di oggi, quindi non da oggi, sono attivi 50 comunità alloggio ad 8 posti letto per persone in situazione di gravità, 31 servizi di autonomia per persone inseribili in attività lavorative, 27 gruppi appartamento, 35 centri socioterapeutici, 23 centri di attività diurna e 12 centri di attività per i disabili lievi. Queste cose si sono ottenute per la pressione delle associazioni sulle istituzioni, ma ben prima di queste norme sul dopo di noi, ovviamente sfruttando la legislazione vigente, ripeto, negli ultimi 30 anni. Quindi le cose ci sono, occorre farle applicare.
Ecco, occorre farle applicare, per cui le associazioni sul territorio, naturalmente, che fanno da tramite fra le esigenze familiari, naturalmente, e le istituzioni, si muovono in questo senso, aiutando anche a smaltire tutte quegli oneri burocratici che ovviamente le famiglie non riescono, no? A cui non riescono a far fronte. Però Ciattaglia, il discorso è che nel momento in cui un genitore davvero vuole stipulare un'assicurazione per il futuro, per il proprio figlio disabile, se desidera lasciare un appartamento, tutto questo può adesso farlo, e questo può essere regolamentato per legge.
Sì, su questo infatti non è che sia come dire, sbagliato che ci siano delle possibilità da parte delle persone di poter destinare una parte del patrimonio alla persona con disabilità, anche se poi bisogna valutare bene, perché ovviamente la destinazione del patrimonio per una persona ricoverata, per esempio, che sta in residenza, in comunità alloggio, appunto bisogna valutare bene quanto questo incide sul suo patrimonio. Sì. La nostra posizione è che in aggiunta alle prestazioni essenziali può esserci di tutto. Siamo, e l'abbiamo anche scritto nelle relazioni sia alla Camera che al Senato, contrari invece al fatto che su queste situazioni ci siano degli sgravi fiscali mirati, per una questione di equità generale. Cioè non capiamo perché il trust per le persone con disabilità limitata all'autonomia debba seguire percorsi differenti rispetto ad altri trust di questo genere. Ci sembra una discriminazione al contrario, per cui non, cioè, ci possono essere trust, ci possono essere le assicurazioni private che danno più prestazioni a queste persone, ma seguono le regole che abbiamo tutti quanti nella vita comune.
Quindi eventualmente questa è una legge lacunosa da questo punto di vista, insomma, voi non criticate la razza.
Il pericolo più forte che individuiamo in questa legge è quello che dicevo prima, cioè il fatto di dare l'immagine che ci sia questo percorso per il dopo di noi e nient'altro. E poi quello ovviamente collegato delle risorse, cioè istituito questo percorso e quindi questo filone, le risorse che vengono dirottate su questo capitolo, secondo noi dovrebbero essere invece dirottate su quello del servizio sanitario e dei servizi socioassistenziali. Si tratta di un ragionamento che secondo noi è l'unica garanzia per le persone di poter avere il diritto esigibile ed universale per queste prestazioni, altrimenti chiaramente lasciando tutto la gestione e anche la destinazione delle risorse, delle ingenti risorse ad iniziative private non regolamentate o comunque non sotto il controllo e sotto la garanzia del diritto dell'ente pubblico, si rischia che il diritto non sia universale, quindi non sia esteso già tutto, cioè si rischia che le strutture scelgano gli utenti che rientrano nel loro standard, nel loro budget o che possono magari contribuire economicamente alla sostenibilità del
servizio. E questo insomma è un problema, è una discriminazione grave, è un problema insomma notevole che probabilmente i genitori delle persone con disabilità ovviamente vedono con angoscia. In conclusione, oggi, cioè fino a ieri, diciamo, qual era la situazione? Un genitore che lasciava un figlio disabile, che cosa lasciava e soprattutto poteva decidere in quale struttura lasciarlo del servizio sanitario pubblico?
Ma guardi, la cosa secondo noi migliore, almeno nei percorsi che noi abbiamo seguito, è che le famiglie delle persone con disabilità prendano coscienza che il percorso sociosanitario è un percorso del durante e del dopo di noi. Quindi gli inserimenti a partire dal dopo scuola dell'obbligo per quelle persone per le quali è stata verificata l'impossibilità di una un'attività lavorativa proficua devono già intervenire sia con prestazioni a casa sia con prestazioni al centro diurno, e queste, ripeto, se richieste con ufficialità in modo formale, con la spinta delle associazioni, vengono date. Dopodiché è chiaro che il passaggio o l'inserimento, meglio, in una comunità alloggio o in una struttura residenziale, noi diciamo che le comunità alloggio sono quelle preferibili perché ricreano più o meno il contesto familiare,
certo.
Si tratta di posti di 8 posti più 2, quindi non sono i grossi istituti. Questo inserimento a nostro avviso dovrebbe avvenire, e qui sta una seconda grossa azione che possono fare di sensibilizzazione le associazioni, dovrebbe avvenire già quando i genitori sono in vita, in modo che la persona con disabilità si abitua ad una comunità, si abitua ad un ambiente di vita e di relazioni che non è esclusivamente quello familiare, ma anche appunto quello della comunità, dove poi vivrà probabilmente anche dopo la morte dei genitori. Sul fatto che siano vicine o no a casa, ribadisco quello che ho detto prima: se c'è il fabbisogno e se le associazioni di riferimento e i genitori pretendono che sul loro territorio ci sia una struttura, una o più strutture di questo genere, questi percorsi si possono progettare, perché non esiste niente di più prevedibile, perché se noi prendiamo oggi lo stato delle persone con disabilità limitata a nulla autonomia nella scuola dell'obbligo, sappiamo che tra 5 anni queste persone avranno necessità di servizi sul territorio, per cui possiamo già progettarli più o meno con pochissimo scarto con i numeri del fabbisogno reale che ci sarà.
I numeri ci sono effettivamente, quindi la possibilità di organizzarci c'è, bisogna ovviamente avere il coraggio e la volontà di farlo. Abbiamo sentito anche che la città di Torino è ben organizzata da questo punto di vista, insomma sarebbe importante che anche gli altri enti comunali naturalmente mettessero a disposizione tutte le possibilità che hanno anche economicamente per realizzare queste strutture. Intanto io ringrazio la Fondazione Promozione Sociale che insomma è stata in collegamento con noi attraverso il portavoce Andrea Ciattaglia. Grazie Ciattaglia, buon
lavoro.
Grazie
a voi, buona serata. Buonasera. Arrivederci.